Ascolto Creativo, siamo giunti alla sesta puntata insieme al dottor Bruno Grassetti e alla dottoressa Elisabetta Kusterman. Benvenuti.
Buongiorno a tutti che ci ascoltano.
Buongiorno, buona giornata anche da parte mia.
Siamo giunti al tema artigianato artistico e artigianato digitale. La parola quindi alla dottoressa Elisabetta Kusterman.
Buongiorno, oggi parliamo un po' dell'artigianato, però prima vorrei definire cosa si intende per prodotti dell'artigianato. Sono quelli fatti esclusivamente a mano o con l'uso di semplici attrezzi, talvolta creati ad hoc proprio dall'artigiano stesso. Sono oggetti che possono avere un valore culturale, con qualità estetiche notevoli, ma si differenziano dalle opere d'arte in quanto sono utili e poi sono di uso quotidiano. I settori che vengono racchiusi in questa parola artigianato li possiamo racchiudere in alcune macro categorie, quali sartoria, pelletteria, fotografia, decorazioni di ogni tipologia, lavorazioni della cera, della ceramica, del legno, dei metalli preziosi, delle pietre preziose, del vetro, fabbricazione e lavorazione della carta e di strumenti musicali, pittura su stoffa, produzione e lavorazione di prodotti alimentari, non lo dimentichiamo, siamo in Italia, e tutte le attività di restauro. Nel mondo antico l'artigianato era considerato un'arte, intendendo però per arte un insieme di regole per saperi molto specialistici, mentre con l'artigianato artistico ritorniamo a una stretta relazione proprio fra artigianato e arte. L'artigianato tradizionale rappresenta quello che possiamo definire un saper fare, che si esprime con delle produzioni legate alla storia, però anche alla specificità del territorio, secondo tecniche e saperi che si tramandano nel tempo, mentre quello artistico ha come caratteristica l'ideazione, la realizzazione di opere e prodotti di elevato valore estetico, che si ispirano a forme, decori, stile, tecnici tipici del patrimonio storico e culturale. Ogni opera di un artigiano artistico è unica, originale, di grande qualità estetica, però risponde sempre all'esigenza pratica e a quella culturale. Oggi può sembrare in conflitto con la modernità, con l'automazione, con la robotica, con l'intelligenza artificiale parlare di artigiano, ma l'artigiano è comunque portatore di cultura e di storia che lo rendono indispensabile per la nostra società e per il nostro tessuto economico. La maggior concentrazione di imprese artigiane le abbiamo fra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Anche se però bisogna ricordare che molte regioni del sud evidenziano tassi di crescita molto elevati. Si dice che le imprese italiane abbiano saputo ereditare questo saper fare con le mani, quindi combinandolo con le nuove tecnologie e nuovi modelli di business, dando vita al tanto amato Made in Italy che tutti ci invidiano. In alcune regioni troviamo però uno speciale riconoscimento a quello che è l'artigianato storico, per imprese di artigianato artistico o tradizionale che siano in attività da più di 40 anni, a cui si affianca la figura del maestro artigiano che è portato ad insegnare ed ha una esperienza comprovata da tanti anni di attività sul campo. Mentre in altre regioni comincia a essere riconosciuta l'innovazione nell'artigianato. Che cosa significa questo? Significa che l'artigiano ha un'alta capacità di assemblare a materiali tradizionali quali il legno, il tessuto, il vetro, il cuoio, materiali nuovi come la plastica o alcune resine. Però questo utilizzo deve comportare la realizzazione di manufatti, di prodotti unici in cui il design, la creatività dell'artigiano risultino evidenti. Secondo l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'artigianato tradizionale è parte integrante di quello che noi chiamiamo patrimonio culturale immateriale. Quindi per l'Italia sono stati riconosciuti come patrimonio l'arte del saper fare liutario di Cremona, parte del pizzaiolo napoletano, attenzione, si intende la serie di gesti, ingredienti e cotture per sfornare una vera pizza napoletana, come vuole la tradizione, mentre l'arte delle perle di vetro, tramandata a Venezia, è un alimento considerato transnazionale, includendo anche la Francia. Non dimenticate che per l'UNESCO sono 5 i settori interessati al patrimonio culturale immateriale. Oltre all'artigianato tradizionale, abbiamo quelle che vengono definite tradizioni ed espressioni orali, le arti dello spettacolo, le consuetudini sociali attraverso eventi, rituali e festivi, e poi le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo. Quindi l'UNESCO non si occupa solo di artigianato tradizionale. E in Europa? In Europa abbiamo la Convenzione di Faro del 2005, che è una convenzione quadro relativamente al valore dell'eredità culturale. Che cosa richiede agli Stati membri? Di attuare misure volte a garantire la vitalità di questo patrimonio culturale immateriale. Infatti, un'organizzazione in no profit, proprio cofinanziata dall'Unione Europea, il World Craft Council, è nata per promuovere a livello internazionale il settore dell'artigianato artistico e per mettere in contatto artigiani di diversi paesi. A chi è interessato possiamo inviare il relativo link. Ricordiamo anche la Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico, che è un importante documento a sostegno di tutte le strategie per valorizzare, tutelare, promuovere l'artigianato artistico e tradizionale, sia a livello nazionale ma soprattutto internazionale, che poi ha portato a un manifesto fra tutti gli artigiani collegati in questi paesi, a una strategia di medio e lungo termine per riprendere a lavorare in modo concreto e promuovere l'artigianato post pandemia. Adesso vorrei, prima di lasciarvi, introdurvi una figura un po' diversa, denominata artigiano digitale o maker, o ancora meglio, qualcuno lo definisce artigiano del XXI secolo. Chi è? È colui che progetta e produce in modo creativo un manufatto, generalmente connesso con l'informatica, ma lo sviluppa in modo sostenibile, quindi produzioni che si basano su quello che viene definito il riuso creativo con una tecnologia low cost. Il termine maker deriva dalle comunità di programmatori hardware e software open source, come Arduino per esempio, in cui condividere i risultati ottenuti dopo una ricerca e una sperimentazione al fine di creare una società diversa, una società nuova. Non dimentichiamo che il termine to make, questo fare, viene usato quando si crea, si costruisce o addirittura si cucina qualcosa. Questi nuovi artigiani si riuniscono sia sul web oppure in luoghi fisici chiamati Fab Lab o Makerspace. Generalmente questi luoghi sono attrezzati per produrre oggetti e prodotti con svariate tipologie sia di materiali che di strumentazione, come per esempio per poter ottenere una stampa 3D. Se è di vostro interesse, ricordate che a ottobre avremo la European Maker Fair Rome. Prima di salutarvi, però, vorrei lasciarvi con le parole di un sociologo americano, Richard Sennett, che diceva: la storia del sapere e del fare artigiano ha molto da insegnare a ognuno di noi, in particolare nel rapporto fra abilità, apprendimento e immaginazione, perché l'uso congiunto della testa e della mano genera nuova intuizione creativa. Grazie.
Grazie alla dottoressa Elisabetta Kusterman. E adesso, per i criteri di valutazione, la parola a Bruno Grassetti. Si parla di come.
Sì, prima ancora di parlare del come, che è una delle 5 parole, delle 5 criteri che abbiamo introdotto fin dalla prima lezione per, come dire, guidarci nella creazione, nella stesura di progetti, cioè il passaggio dalla idea al come fare, vorrei commentare un attimo la ricchissima presentazione che ha fatto, ancora al solito, la nostra Elisabetta, per ricordare ai nostri ascoltatori che questo ascolto creativo sta proponendo una serie di tematiche affinché voi possiate reagire, fare venire delle idee, valorizzare quelle pensate che vi vengono ascoltando questa nostra conversazione, e quindi passare poi a proporre determinati progetti, e eventualmente anche con la nostra collaborazione, data l'esperienza sia di Elisabetta che mia nello sviluppare progetti. Per quanto riguarda il come, che viene dopo il perché, il cosa e il chi, e quindi ripassiamo un attimo questi criteri. Il perché è in fondo la prima definizione dell'obiettivo, per così dire. Mi è venuta un'idea, e questa idea a cosa risponde in termini di soluzione o comunque anche di piacere estetico? Ecco, il perché è il punto di partenza per ogni attività di tipo creativo, di tipo innovativo. Il cosa è la descrizione dell'idea in tutti i suoi particolari, il chi è il gruppo di lavoro che si propone di sviluppare questa idea e portarla a destinazione, vale a dire o farne un motivo di regalo, o farne uno motivo di beneficenza, o farne anche motivo di mercato nelle fiere apposite che si organizzano ormai su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il come, che è la parte per così dire determinante, è quella relativa alle risorse, cioè disponiamo di soldi, di denaro per comprarci quegli strumenti, quelle materie prime che ci servono, benissimo, ma se non è disponibile, quali sono le modalità per acquisire comunque dei finanziamenti, dei prestiti, delle sovvenzioni, e dove ci si deve rivolgere? In che modo è possibile partecipare a dei bandi? Ecco, tutta questa materia fa parte del come. Come partire dalla idea e pian piano, attraverso una serie di passi, entrare nel progetto, saperlo descrivere, saperlo presentare e quindi fare gradualmente quel cammino necessario per passare dalla idea alla pratica e alla concretezza del progetto. Colgo l'occasione per ricordare, abbiamo ricevuto già tante vostre segnalazioni, vostre richieste, e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti voi. L'indirizzo di posta elettronica è grassettibruno, tutta una parola, @gmail.com. E il numero di telefono, se volete chiamarci, è il 329-64-44-047. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
Grazie quindi per Ascolto Creativo di oggi, la sesta puntata con il dottor Bruno Grassetti e la dottoressa Elisabetta Kusterman. Alla prossima.